Ah, che bello, quest'oggi giorno di festa, faccio finta di essere un bambino, insomma, sì. Dai. Siamo buongiorno. Tutti un po' bambini dentro, è bello qualche angolo di... No, dovrebbe, qualche piccolo...
Sì, sì. Io sono convinta che deve sempre rimanere il fanciullino, che era Pascoli, mi pare.
O una parte di fanciullino, e allora?
Perché... E con la curiosità di conoscere, di vedere, di sapere che hanno i bambini, bisognerebbe tenerlo quell'angolino lì dentro di noi, anche di stupirsi per le cose semplici,
sì.
di gioire per un giocattolo per caso. Stamattina hai trovato qualche regalino sotto la cappa del camino? No, perché era San Nicolò.
Carbone?
No, San Nicolò non porta carbone.
Ok, quindi vedi, ma hanno portato niente, ma insomma, vabbè, cari piccini,
provvederemo.
Se vanno portato un bel libro, che fate? Lo leggete? Speriamo di sì, troviamo qualcuno, dai, perché i piccoli lettori, insomma, ci sta, sono fortunatamente in aumento, no? Sono...
Sì, è bellissimo questo, poi si è appena conclusa, io leggo perché, quindi chissà che la gente con la scusa di prendere il regalino per il nipote ha anche acquistato il libro per la scuola. E quindi oggi è una bella giornata per tutti i bambini della provincia di Belluno.
E soprattutto perché dopodomani è festa e quindi ci sta, dai.
Questo è il pensiero del ripetente.
Sì, esatto. Il ripetente piace anche fare attività extra didattica. Per esempio segue molto da vicino anche l'ADA, una bella realtà che lei conosce peraltro bene,
volta,
così da qualche anno
qualche
mi pare,
sì,
no?
Da qualche volta la vedo.
Ecco, esatto. Allora, adesso ci
sport
sta
e Covid?
Veniamo un po', abbiamo aperto così in leggerezza con un sorriso, adesso cerchiamo di mantenere un sorriso, di essere positivi nel senso positivo, certo, del termine, insomma, non positivo che ormai si è invertito un po'. Essere positivi è una cosa negativa. Non so se riesco a farmi con tutte queste, insomma, con le positività, la DAD, classi in quarantena, e di conseguenza neanche lo sport, è vero? Anche voi con l'ADA, per esempio, siete un po' in difficoltà, o no?
È chiaro che se un bimbo viene dichiarato in quarantena e fa parte di un gruppo, di un'attività sportiva, il gruppo in cui sta nell'attività sportiva viene sottoposto a sorveglianza. In questi giorni tanto parlato di questa DAD, no DAD, c'è stata quella storia della circolare che ha spaventato tutti, no? La circolare in cui si ripristinava la regola che se c'è un positivo in classe tutti a casa.
Il ministro ha detto così e poi il giorno dopo i ministri, esatto.
Bianchi e Speranza, cioè istruzione e sanità. E il giorno dopo era uscita da 24 ore questa circolare, è stata ritirata indietro con una spiegazione, non è stato detto bocciamo la circolare, è stato dato un chiarimento, ma il chiarimento praticamente l'ha annullata. Cioè adesso si è ritornati.
Almeno al momento in cui registriamo, perché diciamo non siamo
vediamo
in diretta.
Vediamo cosa succede. Sì.
Esatto, sì, anche perché poi dovrebbe esserci anche... È stato schierato addirittura l'esercito, nel senso, per supportare le USL, no? Perché le cose devono essere fatte, questi tamponi devono essere fatti anche velocemente. Non ci si può permettere che passino giorni intanto che non si sa l'esito, insomma.
No, perché altrimenti ho sentito anche di classi in giro che vanno in DAD, soprattutto alle superiori, fin tanto che non esce l'esito dei tamponi di tutta la classe. E tutto sta nel giocarsi la velocità di prenotazione del tampone per i ragazzi e poi processamento, come cavolo si dice, del tampone stesso fino all'esito.
Cioè, bisogna dire che qui comunque in provincia di Belluno diamo un plauso alla USL, insomma, perché diciamo a carattere nazionale, così, però qui in provincia di Belluno fa le cose,
andiamo,
funziona anche
veloci.
Voi come ADA avete avuto un...
Sì, con la nostra esperienza è che esiste un team sport appunto per le associazioni sportive a cui rivolgersi, che velocemente prenota i tamponi per i ragazzi, ti fa sapere l'esito, ti segue nel dire cosa devi fare, se devi sospendere l'attività o meno, e quindi c'è questo supporto qua. Non è neanche da allarmarsi più di tanto, perché è chiaro che saltano fuori i positivi se facciamo i tamponi. L'altro giorno sono stati fatti in Italia 700.000 tamponi.
Certo, in base a quanti tamponi ci sono, logicamente è chiaro.
Per fortuna pare che le cose gravi non ci siano, però bisogna che continuiamo. E adesso c'è appunto il generale Figliuolo, che è stato di nuovo allertato da Draghi, che togliendo questa circolare sarà l'esercito che aiuterà con tutta la sua logistica a fare in maniera che questi nelle scuole i tracciamenti siano veloci.
Per quanto riguarda i grandicelli possono già fare i vaccini,
con
la vaccinazione è da agosto e possono farlo.
E il 72%,
dai 5 agli 10 anni adesso ci si prepara. E allora qui parte, diciamo così, la popolazione adulta, mi sembra che siamo messi bene come percentuale di vaccinati anche rispetto agli altri paesi europei, no?
Certo, molto
e per
bene.
Quanto riguarda i piccoli, adesso c'è la campagna di sensibilizzazione, perché questo qui sarà importante, no? per i genitori, il patto anche fra genitori e figli, capire perché è utile fare il vaccino, informarsi correttamente, anche perché poi tra l'altro il dosaggio dato ai bambini è sensibilmente minore rispetto a quello dato agli adulti, no?
Adesso ci sarà questa sensibilizzazione che punterà sul fatto di far capire che è per il bene dei bambini che si fa questo, che i bambini fanno già tanti vaccini obbligatori, che le controindicazioni sono molto di meno che non il rischio che i bambini si ammalino, perché adesso si è visto che si ammalano anche i bambini,
certo,
che possono trascinarsi il lungo COVID.
Long COVID. Cioè, oppure, diciamo, ancora più che magari uno dice, vabbè, potrebbe essere un'influenza o poco più per i bambini, però il rischio sono gli strascichi.
Esatto.
Perché tantissime, anche abbiamo visto esperienze degli adulti. E per un bimbo, voglio dire, avere lo strascico che poi gli va per mesi e mesi.
Non solo, ma per un bimbo l'essere chiuso in casa, non poter andare al gruppo sportivo, invece se è vaccinato succederà anche a lui come per i grandi, che tutte le attività sociali o di tempo libero o di scuola saranno aperte per quelli che saranno vaccinati, io penso. Cioè si andrà verso questo.
Sì. C'è anche le varie associazioni di pediatria, no, che si sono,
sì, hanno già
che si sono espresse, insomma, già, questo elenco dei dati per convincere i genitori.
Esatto, c'è un elenco dei dati che è notevole, perché ci sono 3 milioni di bambini vaccinati negli Stati Uniti di già, senza che ci siano stati problemi. E ci sono i dati che dicono purtroppo che in Italia ci sono stati 4.600 ricoveri di bambini non vaccinati, so, perché non si poteva. E ci sono stati anche una quarantina di morti pure. Quindi, insomma, proteggiamo sti bambini e li proteggiamo e li rendiamo più liberi. Quindi c'è una scrittrice mamma che ha scritto che la sua paura finisce dove comincia la libertà di suo figlio.
Cioè, riflettiamo, perché magari sembra una frase, voglio dire, detta così velocemente, invece è importante. Cara prof, vediamo un pochettino i videogiochi. Mamma mia, ragazzi, allora, i videogiochi. Adesso che ci sono anche qualcuno, no, a casa magari per la festa, si avvicinano le feste, videogiochi, libri, quanto tempo stiamo sui videogiochi piuttosto che sui social, come siamo messi noi?
Siamo messi che i ragazzini, soprattutto gli adolescenti, se li lasci fare, soprattutto col lockdown, ma anche normalmente, adesso che fa freddo si esce di meno comunque, stanno un po' troppo sui videogiochi. C'è la società che si occupa di dipendenze, che quest'anno nel suo simposio annuale ha proprio dedicato il tema al gaming.
Sì.
Il game sarebbe il gioco, no? Cioè a chi fa videogiochi. È venuto fuori che nella sua inchiesta il 36% dei ragazzi sta da 1 a 3 ore, il 16% da 3 a 5 ore al giorno, il 7% da 5 a 8 ore e un altro 7% ancora di più. E poi c'è il 40% dei ragazzi intervistati che dice di stare un'ora al giorno a guardare gli altri che giocano. Questo mi ha quasi sconvolta. Sì, perché dico, almeno stai giocando, ma guardare gli altri che giocano proprio. Comunque si spendono soldi per questi videogiochi, chiaramente. E la conseguenza è che chi ha queste alta frequenza di ore davanti allo schermo a fare videogiochi, al 34% è peggiorato con l'interesse verso la scuola e il 30% ha abbassato il rendimento. Quindi, insomma, sarebbe un pochino da pensarci, cioè ragionare, non proibire, ma ragionare con i ragazzi su dati come questi.
Certo.
Magari mettersi a giocare una volta con loro, a vedere come funziona, farselo spiegare.
Sì, sì.
A parte tutto il
e
discorso.
E poi dire che adesso mettiamo videogiochi e facciamo, che ne so, una partita a carte,
oppure
chiacchieriamo.
Ci sono,
no?
Tantissimi bei giochi in scatola con le carte di vario genere, che adesso ne
adesso
sono usciti tantissimi di nuovi.
Certo.
Da fare con i ragazzini da 6 a 14 anni. E fare una dopo cena, invece che guardare la TV stanchi sul divano, stare sul divano lo stesso, ma fare una partita con i propri figli, papà, mamma e ragazzini, calibrando il livello di quale gioco scelgo.
Si ritorna anche un po' giovani noi, no?
Parlo
della partita Monopoli piuttosto che
delle
cose del genere. Senta, invece, che ne pensa del... Allora, su scuola.net, no? C'è un... C'è un'iniziativa nel focus room,
sì,
è un'altra parola in inglese, vabbè, per studiare insieme, insomma, un collegamento link dove si vede gli altri che cosa fanno e tutto quanto.
Che ne penso? Intanto spieghiamo che cos'è sta focus room. È con un collegamento Zoom, il resto è tutto gratuito, sì, che poi anche Zoom è gratuito. Tu stai studiando, ti metti la telecamera che ti inquadri e vedi sul tuo schermo gli altri ragazzini collegati che studiano anche loro. Ovviamente la chat e l'audio sono disattivati, sì, no? E pare che, secondo chi ha studiato questa cosa, che il fatto di vedere altra gente che fa una cosa ti porti ad imitarli. Quindi se tu, che sei uno che si distrae in continuazione, che si alza, va al frigo a prendersi la merendina, poi guarda fuori dalla finestra, poi torna, fa tre parole, sottolinea due. Ecco, invece se vedi che ci sono altri che stanno lì concentrati a studiare, pare che tu sia portato ad imitarli. Inoltre, se sai che ti stanno guardando, ti comporti anche più responsabilmente. Beh, funzionasse, provare non nuoce, anche perché è un impegno, pare che sia per 2 ore di fare questa cosa. Sì, e così... E ti senti anche meno solo, perché non sei tu chiuso in casa, ma vedi anche altri che magari non conosci, poi potrai farci anche amicizia.
Sai che c'è, però ci sono delle reminiscenze, no? Voglio dire, noi magari siamo adulti e quindi, vabbè, tutte queste piattaforme, Zoom e tutto quanto, a me ricordano il fatto di quando eravamo in lockdown, si ricorda che facevamo una trasmissione per telefono, per Zoom e tutto quanto, al che... cioè, vuol dire, può essere anche un ricordo del passato, ma non è necessariamente negativo. Cioè, usare questa cosa della DAD anche come dire: ok, una volta ogni tanto ci può stare, abbiamo imparato qualche cosa, utilizziamolo in maniera adeguata, cioè, con moderazione, ma in maniera proficua.
Sfruttiamo il buono che c'è in ognuna delle cose che ci si propone. Quindi, non è da demonizzare per forza, cioè, la DAD. Tutti i giorni, ogni giorno, tutte le ore, semplicemente no. Sfruttare questi strumenti ogni tanto, o per il ragazzino assente, o per collegarsi per fare i compiti, direi che va molto bene.
Senta, che ne pensa la sortita del ministro Cingolani sulle guerre puniche? Vero, ne ha fatto tanto parlare, però, vero? Cioè, nel senso che...
lui forse ha scelto...
l'educazione classica, insomma...
No, ma io credo che il ministro Cingolani non vuole... Sì, era un esempio un po', per essere un po' forte, un po' spiritoso, anche su sta storia che non bisogna studiare le guerre puniche 4 volte, a parte che pare che nel programma ci siano solo 2 o 3 volte. Però c'è da pensarci su, perché... E lui lo diceva perché bisogna che ci sia un maggiore insegnamento delle materie tecnologiche, delle STEM, no? Ma è vero, i programmi dovrebbero essere organizzati ancora meglio di quello che sono adesso, in modo tale che l'argomento venisse sì ripetuto nel corso del curriculum scolastico, ma non nella stessa maniera. Cioè, dovrebbe essere, che ne so, agganciato, cioè, con i bambini piccoli gli fai vedere come se fosse quasi una storiella, una favola, quella con i personaggi, eccetera, magari glieli fai impersonare a loro. Con i più grandi potrebbe essere un discorso nella storia, di vedere l'avvenimento storico agganciato a tutti i discorsi economici e geografici che ci sono attorno, che non puoi fare con i bimbi piccoli perché sono troppo complicati.
Certo.
Poi l'esempio di studiare 4 volte le guerre puniche è vero anche... Oppure, è un quasi uno sfizio per gli italiani sapere a memoria i 7 re di Roma.
Esatto. Però
ma l'importante è sapere che c'erano i re, poi la Repubblica e poi
la cultura umanistica, ci sta, tant'è vero, Marchionne mi pare fosse laureato in filosofia.
Ma dipende come la usi, se solo mnemonica non serve neanche la cultura scientifica. Cioè, se noi studessimo scienze ancora come la faceva Linneo, 1600-1700, cioè classificazione di tutti gli esseri viventi col nome in latino, coi 2 nomi, sai, quelle classificazioni di linea, e facessimo solo una specie di tassonomia di tutte le specie viventi, quello non è studiare scienze. Quindi lo stesso vale per la storia, che adesso abbiamo dei metodi diversi di studiare storia, insomma. E la cultura umanistica è ormai integrata con la cultura scientifica, non si può, il nuovo umanesimo è quello che mette assieme
le due cose.
Esatto.
E allora, l'orientamento, come capire quando un ragazzo o una ragazza sono orientati verso discipline umanistiche, verso discipline scientifiche? Ci sono chiaramente adesso le scuole aperte, ci sono varie cose, job oriente, però generalmente queste cose si fanno all'ultimo anno, quando invece, prof, per valorizzare un talento bisognerebbe partire un po' prima.
Molto,
me.
Molto prima. Adesso ci sono le commissioni delle conferenze delle regioni che hanno proposto proprio a Giobbe Orienta, al ministro Bianchi, un documento in cui si parla di orientamento fin dalla primaria e di esperienze per tutti i ragazzi, almeno 30 ore nell'arco di ogni anno, esperienze orientative. Il ministro Bianchi ha detto che il prenderà seriamente in considerazione, visto che una riforma dell'orientamento va fatta. Difatti è assurdo che l'orientamento si faccia da dicembre in dicembre, novembre-dicembre della terza media, con la scelta a gennaio, semplicemente facendogli conoscere le scuole che ci sono. Tra l'altro adesso con tutti i giri virtuali su internet le scuole le possiamo conoscere, chiaro. tutte quelle d'Italia, non solo quelle qui attorno. Mentre quello che è importante è che ciascun ragazzo possa aver fatto, quando arriva in terza media, delle esperienze di vario tipo, che non vuol dire andare a visitare una fabbrica, chiaro. Vuol dire far finta di essere una fabbrica, cioè lavorare con le mani, un'esperienza di lavoro manuale, un'esperienza di logica in cui ti sei cimentato a fare dei giochi di logica, un'esperienza in cui hai fatto qualcosa di artistico, certo. Qualcosa,
cioè, quello
di
che fanno gli ITS, no, dopo,
ma quello lo fanno quelli,
esatto, dopo, insomma, però andrebbe fatto prima, sì. Quindi secondo lei c'è questo tipo,
sì,
di
sì. Decisamente l'orientamento va fatto così, facendo provare a ciascuno a far saltare fuori il tipo di intelligenza che ha, perché ognuno di noi ne ha prevalentemente una diversa di quelle 7 o più di 7 che ormai vengono classificate. E non esistono scuole di serie A e di serie B.
Esatto.
Tutte le scuole sono pari, perché io cito sempre il nostro amatissimo Leonardo Del Vecchio, che ha fatto la formazione professionale, e guardate un po' dove è arrivato.
Certo, però,
vabbè, che è lui, ma insomma, la strada
si,
è quella.
Si ritorna a parlare del tema di maturità, degli esami di... Si continua a parlare dell'esame di maturità. C'era anche il contributo di un... cos'è?
Affinati.
Esatto.
È un saggista, pedagogo, e soprattutto è quello che ha impiantato la Penny Whirton in Italia, cioè quella scuola per gli immigrati.
Ah sì, certo.
Bellissima, che ce ne sono 50 adesso in Italia.
Dove, cioè, ogni immigrato viene affiancato da
un ragazzo.
Da un ragazzo, certo.
Un ragazzo che magari è un ragazzo problematico. E è incredibile quello che riescano a fare con questo rapporto uno a uno, diciamo, anche partendo da analfabeti che sono analfabeti nella loro lingua madre, cioè che arrivano senza saper l'italiano e senza saper scrivere nella loro lingua madre, con un rapporto uno a uno che ovviamente, se dovesse essere istituzionalizzato, costerebbe l'ira di Dio. Ma fatto così serve anche a recuperare ragazzi, quelli che fanno da tutor, gli insegnanti, che si sentirebbero in una scuola normale, certo. Dispersi. E invece lì
se ne guadagna la dispersione scolastica, sì. Che purtroppo è ancora drammatico.
E i NET che sono aumentati, perché siamo arrivati a 2 milioni.
Sì,
siamo i primi in Europa con 10 punti in più delle altre nazioni sul questo discorso dei NET, quelli che non studiano e non lavorano.
E intanto, prof, nel PNRR ci sono tanti fondi per l'edilizia scolastica, ma ci si lamenta che sono pochi fondi per gli insegnanti, aumenti, esatto, gli insegnanti. E leggevo anche un articolo qualche giorno fa di Fubini, dice ok per le scuole, ma tutto quello che sta intorno alle scuole, cioè deve essere tutta il contesto sociale anche per dare una... E allora c'è stato lo sciopero,
sì, tra virgolette, 10 dicembre.
E guarda caso però è sempre venerdì, vabbè, questa è una cosa in
mia d'accordo. Comunque questo sciopero è uno sciopero di tipo economico da parte dei maggiori sindacati della scuola. Perché? Perché dovrebbero essere disponibili 350 euro per riequilibrare gli stipendi con quello che è stato perso col costo della vita, invece ce ne sono pari 80. E poi c'è una cosa strana, una proposta di 12 euro per la, come la chiamano? La dedizione professionale. Dedizione professionale, che non si capisce cosa sia, non si capisce chi la valuti. I docenti si sono quasi offesi. Dovrebbero
esserci. Mi pare più una cosa come dire ti do un premio, nel senso non lo fai, dovrebbe essere quasi scontata la dedizione.
Sì, appunto. Cioè, dovrebbe invece essere remunerato.
Un contentino.
Sì, tra l'altro 12 euro non è che è neanche il costo del pane di una settimana. Dovrebbe invece essere pagato il lavoro in più effettivo fatto. non questa fantomatica dedizione che chissà dove va a finire. Comunque sì, c'è uno sciopero
e ci abbiamo ancora 20 secondi, però diciamo il 10, una bella notizia, la fiera della piccola e media editoria
a Roma,
da dargli tra virgolette il Nobel a questi piccoli editori.
Sì, che tra l'altro sono, mi pare, un quarto quasi della produzione editoriale totale, per cui le grandi case non potevano snobbarli e non fargli la fiera, insomma.
Cara prof, io guardo l'orologio, siamo al ventesimo. Vedo. Siamo al ventesimo minuto e purtroppo quindi abbiamo terminato. Ci risentiamo la settimana prossima, sarà la puntata forse prenatalizia, staremo a vedere.
Ancora una.
C'è ancora voglia di studiare. Grazie mille prof, alla settimana prossima.
Grazie sempre ai nostri ascoltatori e arrivederci.